dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, como a un cabrón, me estás dando.
¡Me estás dando!
¡Sí!
Mani in alto fuori di qua. No resteremo più prigionieri. Ma evaderemo.
Liberare tutti. Vuol dire lottare ancora. Vuol dire senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
E quando il sole che sbuca dentro a sta cella se imbuca, scacchi nel cielo, posso guardarla. E guardo il sole che sbuca dentro a sta cella, se imbuca, scacchi nel cielo.
Il tempo della prigione è un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, chi ci ascolta da dentro le carceri, chi si accorda ci ascolta in libertà, e un abbraccio ovviamente particolare a questi ultimi, perché appunto di loro ci preme che riconquistino la libertà. Sono le 3 e 5, le 15 e 5 di questo mercoledì 29 di agosto, è l'ultimo giorno di agosto, caldo agosto, che si è sofferto tremendamente nelle carceri di questo paese. Dopo due settimane di interruzione, che tutta la radio, Radio Onda Rossa, ha chiuso per due settimane per dei lavori che in qualche modo speriamo che rendano più, come dire, più ascoltabile, anche un po' più funzionale quello che diciamo da questi microfoni, lavori che tra l'altro non sono finiti, però comunque si riprende a trasmettere. E dunque, che cosa è successo in quest'agosto? Vabbè, noi ci siamo sentiti verso la seconda settimana di agosto, quindi sono continuati. È stato un mese, luglio e agosto sono stati due mesi tremendi per quanto riguarda la vita nei penitenziari italiani, non solo perché il caldo chiaramente peggiora le condizioni, ma anche perché sono aumentati di molto, come succede spesso nei mesi estivi, i suicidi, i tentati suicidi, le morti per non cura, mancata assistenza e gli atti di autolesionismo. Di questi ultimi non c'è una statistica vera e propria, si sa soltanto così per voci che sono tanti, è un modo per che dentro le carceri, quando manca ogni altra possibilità di comunicare il proprio disagio, le proprie, sì, ciò che si vuol dire, si usa appunto l'autolesionismo. Dunque, gli ultimi dati sono del 23 agosto, quindi i dati diciamo di dopo Ferragosto, fino al 10 li abbiamo dati, ad Asti, il carcere di Quarto, in provincia di Asti, sta succedendo delle cose tremende in questo carcere, perché c'è stato uno bisticcio diciamo tra un detenuto e un agente, e poi questo ha fatto sì che la direzione, non si capisce in base a quel criterio, a quale criterio ha messo in punizione tutti i detenuti, quindi riducendo le ore di socialità e così via. Perfino diciamo, la possibilità di tenere aperte le celle nel corridoio, quindi lasciando soltanto il corridoio del reparto chiuso, ma aperte le celle, quindi quel po' di ore, la possibilità di fare due passi nel corridoio, qualche metro, niente di più, durante il pomeriggio è stata bloccata perché c'è stata questa lite tra un detenuto, uno solo, e una guardia, atti che si susseguono molto perché la tensione chiaramente, stante il sovraffollamento, il caldo, la mancanza di tutto, in carcere stanno aumentando. C'è poi un altro caso che si è proprio qualche giorno fa, il 24 agosto, è stato segnalato al carcere di Marassi, a Genova, quindi un caso di tubercolosi. Ogni tanto spuntano qua e là. No, ricordiamo che la tubercolosi è una malattia completamente debellata da questo paese da decenni, è ricomparsa da poco proprio nelle carceri perché appunto la mancanza di igiene, il sovraffollamento, tutto ciò che di negativo c'è, cioè, nelle carceri italiane, sviluppa anche questo, produce anche la ripresa di queste malattie che sembravano così ormai cancellate, battute, sconfitte. È uno soltanto un detenuto, è stato segnalato con questa diciamo un caso di TBC, però insomma pare che insomma sia stato controllato e che non ci sia una diffusione, un contagio in corso. E viene poi continuano in carcere purtroppo nel silenzio dei media che non ne danno notizia, le mobilitazioni di gruppi, a singoli, scioperi della fame, battiture, si sono susseguite un po' per tutto il mese di agosto, pochi giornali ne hanno dato conto, anzi quasi nessuno, giornali se non ci sono, c'è il morto non parla del carcere. Però la situazione appunto è abbastanza terribile, quindi un'estate tremenda come si immaginava dovesse succedere, un'estate tremenda, un'estate terribile, un'estate piena anche di aspettative da parte di chi sta in carcere. Ci sono stati i movimenti piccoli della società, però qualche settore si è mobilitato per sostenere le rivendicazioni, le richieste dei detenuti. I detenuti chiedono di uscire dal carcere, quindi i modi sono tanti: l'indulto, l'amnistia, l'accesso alle misure alternative. Il problema è che appunto queste iniziative che ci sono state, interne e esterne, però non molto partecipate quelle da esterne, dovremmo infatti aumentare e fare di tutto perché dall'esterno ci sia un maggior coinvolgimento, maggior sostegno, maggiore solidarietà a chi lotta in carcere. Però c'è stato appunto, ci sono state varie iniziative. A questo appunto il governo ha risposto con una serie di, come dire, promesse generiche, promesse che francamente non sono di nessun così, vedremo, le vediamo, perché proprio durante una visita proprio a Regina Coeli qui al carcere di Roma del Ministro della Giustizia, Paola Severino ha detto che ha dato queste indicazioni di quello che farà entro settembre, quindi a breve, lo vediamo tra un attimo dopo aver sentito questa canzone. Thank you.
abbasso e con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità
non te regge più.
La verginità
non te regge più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni
non te regge più.
Ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
più.
Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire
non te regge più.
Il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud il sess, è tutto un cess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto te. Dove sei tu?
Non te regge più.
Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Garden Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, anniversa, ci giurer, è meglio, che bella sera, che bella, ci giurer, sei meglio, che bella sera, che bella sera, non te regge più, che bella.
E allora è il caso di dirlo, Corino Gaetano, che non li reggiamo più, perché in realtà in tutto questo disastro in cui versano le carceri italiane, il ministro della giustizia, facendo un giro delle carceri, è stato anche qui a Regina Coeli, e ha detto che appunto sta preparando un disegno di legge per che verrà presentato in aula a settembre, alcune agenzie dicono a settembre, altre a fine settembre, ora va a sapere quale ha detto, la data avrà detto entro settembre. Comunque è un disegno di legge, quindi sarà molto lungo l'iter, perché dovrà prevedere appunto una discussione in una delle camere, l'eventuale approvazione, poi il passaggio all'altra camera, di nuovo dibattito. Se c'è una modifica in una delle due camere, deve tornare alla camera precedente, perché ogni disegno di legge, per diventare legge, deve essere approvato nello stesso testo, quindi identico testo, nelle due camere. Quindi è un disegno di legge, poteva fare pure un, visto che hanno fatto tanti decreti su questioni economiche, poteva fare un decreto anche su questo. Su che verte questo? Ovviamente il governo non può occuparsi del problema amnistia o indulto, questa è una materia del Parlamento, il Parlamento vuole decidere per un'amnistia o per indulto, considerando che ci vogliono i due terzi dei, diciamo, dei parlamentari per approvare un indulto o un'amnistia, però appunto può fare queste cose e si è, diciamo, indirizzato verso le misure alternative. Dice che, per uno così annunciato, che farà questo disegno di legge che facilita l'accesso alle misure alternative. Praticamente dovrebbe favorire tutte le iniziative volte a far uscire con lavoro coloro che ne hanno diritto. Le leggi già ci stanno, quindi non introdurrebbe nessuna legge nuova. Probabilmente dovrà fare una corsia preferenziale per coloro che sono, diciamo, che hanno maturato le condizioni per poter accedere al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova ai servizi sociali, e però le lungaggini burocratiche, perché bisogna passare attraverso, sapete, tutto un iter molto lungo, i magistrati di sorveglianza sono affollati delle richieste dei detenuti e quindi le cose scorrono, ci mette molto tempo un detenuto o una detenuta per avere questo tipo di misura alternativa. Quindi farà qualcosa per accelerare questo, non sappiamo che, certo, si potrebbe fare in modo molto semplice, perché esiste già in altri paesi, il fatto che le misure alternative potrebbero essere date, diciamo, potrebbero scattare automaticamente, a meno che non ci sia l'opposizione della magistratura o della direzione del carcere, fare il contrario, mentre adesso è un'iniziativa del detenuto accedere alle misure alternative, che una volta presentata l'istanza per le misure alternative deve fare tutto un iter lunghissimo, l'equipe, e quindi passare sotto il vaglio dello psicologo, del direttore e così via, e poi dopo l'educatore, e poi dopo dovrà andare poi bisogna sentire anche le forze dell'ordine esterne dove questa persona risiedeva, e poi dopo si va al tribunale di sorveglianza che discute tutto, quindi l'iter è molto lungo, farraginoso e impiega molto tempo, oltre 6 mesi spesso, e la gente appunto rimane in carcere. Si potrebbe snellire, perché si potrebbe dire che quando uno ha maturato le condizioni per accedere alle misure alternative, passa direttamente alle misure alternative, a meno che se non c'è l'opposizione di nessuno, cioè un magistrato, un direttore del carcere, per una persona che ritiene non sia adeguata a questa misura alternativa perché è eccessivamente pericoloso, per altri motivi fa opposizione, quindi soltanto quindi quei casi discussi, diciamo dubbi, andrebbero presso il tribunale di sorveglianza, gli altri avrebbero una corsia preferenziale automatica. Questo snellirebbe molto l'andamento, però qui non dice, perché ha fatto varie udienze, stanno tantissime agenzie che dicono queste cose, non c'è nessuna bozza di questo progetto di disegno di legge che dovrebbe presentare. Sicuramente appunto si occuperà delle misure alternative, facilitando quelle che sono già previste dalla legge, no? Sia gli arresti domiciliari in alternativa al carcere, sia l'affidamento in prova ai servizi sociali, tutti coloro che hanno meno di 3 anni da fare potrebbero andarci, e sono tantissime, oltre la metà, sapete, ormai in carcere ci vanno persone che hanno piccoli reati, quindi hanno piccole pene, poche pene da scontare, ma sono tantissime. E niente, questo è ciò che prevede il ministro per svuotare un po' le carceri. Se facesse veramente una corsia preferenziale, una modalità pressoché automatica, potrebbero uscirne diverse decine. Il problema poi dell'indulto e dell'amnistia è un terreno su cui battersi, perché tra l'altro i detenuti si stanno battendo per questa cosa, quindi non si può far altro che stare dalla parte dei detenuti, almeno questa è la nostra scelta, non sappiamo gli altri, e quindi noi sosterremo questa cosa, non lo facciamo a parole, ma probabilmente adesso che riprende a settembre un po' di vita nella città, faremo anche iniziative nella città per sostenere le richieste dei detenuti che vogliono ammissi indulto, insomma lo svuotamento delle carceri, e poi anche per cominciare a mettere in discussione il carcere proprio, il problema carcere vero e proprio. Un'ultima vicenda, poi passeremo a un altro discorso interessante, è venuto fuori, e qui ci spiega il motivo del perché purtroppo le carceri sono affollate. Non sono affollate perché sono aumentati i reati, non lo so, stanno aumentando adesso quelli contro il patrimonio a causa della crisi, ma poiché chi sta in carcere risente del periodo precedente, in cui invece i reati erano molto diminuiti. Il sovraffollamento serve a tanti motivi, è un sistema di governo, è diventato i governanti, più gente tengono in carcere ed è un messaggio per dire vedete noi difendiamo il vostro benessere, poi non si capisce quale benessere, è più che altro un benessere inventato, cioè. Però è chiaro che un motivo reale c'è, molto concreto e materiale, ed è un business, ossia leggiamo da Milano Finanza, è un giornale che ovviamente leggono pochi perché lo leggono soltanto quelli addetti ai lavori appunto della finanza, imprenditori finanzieri, banchieri, il 24 agosto il giornale Milano Finanza parlava che sono stati il famoso piano carceri fatto dal governo precedente, appunto giustificato dalla emergenza carceri, ha già indetto 5 bandi per urgenti, quindi che saltano tutte le modalità di assegnazione dei bandi. Queste sì sono snellite, queste pratiche, perché se per dare l'appalto di un'opera pubblica sapete che è complicatissimo anche questo, e questo decreto, l'emergenza, il piano carceri ha snellito molto questa, quindi verranno assegnati questi appalti, sono 5 blocchi di lavori per un totale, la prima tranche di 65 milioni di euro per costruire carceri per 1200 nuovi posti, quindi l'obiettivo è quello, non tanto svuotare le carceri ma costruire nuove carceri. Questo per chi governa, secondo loro, porta due benefici: uno intanto materiale, perché i costruttori di carceri sono imprenditori molto legati sempre a chi governa, e quindi un grosso vantaggio perché si fanno affari d'oro nel fare le carceri, non si sta a guardare tanto, le carceri sono piene di cemento, di ferro, di sistemi d'allarme, tutta roba molto costosa. E dunque, allora, quindi 65 milioni e mezzo per ora, questa prima tranche di euro stanziati per questa costruzione per 1200 posti di lavoro, tutto lo stanziamento, ricordate, è 675 milioni di euro, non è una bazzecola, è un bel po', quindi vedete il sovraffollamento del carcere fa soffrire i detenuti ma fa arricchire i signori, è sempre la solita storia da qualunque parte la si vede. Il piano carceri, l'emergenza carceri, il sovraffollamento ha fatto scattare l'emergenza carceri. L'emergenza carceri ha fatto mettere a punto dal governo il piano carceri, tutto questo l'ha fatto il governo precedente, ma questo non è che l'ha bloccato, è venuto fuori, sono tirati fuori 675 milioni di euro, 675 milioni di euro in varie tranche per costruire nuovi posti di carcere, dovrebbero in tutto produrre 9.300 posti carcere, quindi la tendenza è di riempire il paese di carcerati, non al contrario, quindi aumentare le carceri, non diminuire i detenuti, così vorrebbero andare incontro all'emergenza carceri, e per questo hanno fatto un meccanismo tale con le leggi indegne, le leggi infami, la Cirielli, la Bossi Fini, la Fini Giovannardi, fatte appunto nei governi precedenti, per incrementare la presenza del carcere, perché la presenza in carcere poi fa scattare l'emergenza, l'emergenza a sua volta produce il business penitenziario, si costruiscono carceri, affari d'oro si fanno, e quindi c'è qualcuno che sta bene. Bene, noi ci sentiamo un altro po' di musica, poi passiamo a un altro argomento.
Now she's calling me a honey, says I know what I want. Don't move with thugs, we're house got rhythm to avoid no complications. I'll give some information about a certain location under Panty Station. Cause when I host my show, I avoid the girl called Lola, who's more popular than a drink they call it Coca-Cola. Put on a mouth, just back this pose and face is shaded in black. It's dominating as my color, the massive attack. Right now I hit it, kick it, flow smooth, hit little wicked.
I take a small step, now it's a giant stride. People say I'm loud, why should I hide? Only had a small taste, so what a waste. I quietly observe there is not much space. Bottom end's heavy, you know we're never even. People call me tricky for a particular reason. I've got you say, and I've got to let you know. See, rocking in your area, rock beneath your balcony. My baby just cares for me, well that's funny. Her touch tickles, especially on my tummy.
Now who's got the microphone?
Now who's honey?
It's Turbo Turbo and Charge with a charge. I did a DJ while Bunch Crew and large. Don't call me an officer, just call me a sarge. Mashing up the country town and also abroad. Plan to go to America when I get a visa card.
But getting a visa card nowadays isn't hard.
So keep your ears peeled, I'll listen to every card. Tokyo City's one place that we told. Four technique plus two mixer board. Sharper than a Wilkerson razor sword.
When I was a child, I played Sabudio 1. My table, then I graduate to Studio 1. Cause these my number.
Allora, le 15:28, adesso passeremo a un'altra voce. È un'intervista fatta quest'estate, a giugno, però insomma recente, fatta un po' distante da qua, però questo ci dimostrerà a tutti che i problemi del carcere oggi sono veramente, come dire, mondiali, nel senso che quello che succede qui in realtà succede anche in altre parti del mondo. Il sistema carcerario, vigente in ogni paese, sta assumendo delle connotazioni simili, omogenee da paese a paese. E questo è un brutto, non è una bella notizia, è una brutta notizia, perché dimostra che il carcere, quello che noi diciamo da anni, il carcere è veramente uno strumento con cui i governi cercano di mantenere a freno le. Così, diciamo, la volontà di lotta, di ribellione delle popolazioni, ma anche di esprimere un sistema di governo, no? La risposta che noi diamo, dicono i governanti, al malessere della gente è riempire di malfattori, così dicono loro, le carceri, così voi state tranquilli. Quindi è un meccanismo che ha tante valenze. La paura, il concetto della paura, sapete che la paura è stato il meccanismo più antico di governo, tutti i governi. Democratici o dittatoriali hanno sempre usato il meccanismo della paura per governare, per tenere i sudditi sottomessi e chiamare sudditi quelli che in maniera un po' presuntuosa si ritengono cittadini. In effetti oggi siamo sudditi e forse ieri pure, forse in periodi particolari quando uno fa... I cosiddetti cittadini si organizzano, lottano e fanno sentire le proprie ragioni, in quel momento sono cittadini, altrimenti sono sudditi, abbastanza succubi. Dunque, questa è un'intervista fatta a un attivista che lotta appunto nelle carceri statunitense. Le carceri statunitense sono in lotta, sapete, c'è l'America è in testa la graduatoria del sovraffollamento, la presenza di persone in carcere misurate dall'indice di carcerazione, che è la quantità di detenuti per 100.000 abitanti, cioè ogni 100.000 abitanti si divide la popolazione per i detenuti e si fa questo indice. Quindi gli Stati Uniti d'America hanno il più alto numero per 100.000 abitanti, quindi il più alto numero di carcerazioni in percentuale ovviamente alla popolazione, più alto di tutti. Al primo posto c'è l'America, al secondo c'è la Russia e poi via. Addirittura ancora molto l'Europa segue, per fortuna ancora a distanza, sono circa 5 volte, quindi siamo voglia a crescere per raggiungere quei livelli lì. Cioè, in America sono quasi 7 milioni di persone sotto il controllo penale, 2 milioni e mezzo chiusi 24 ore, cioè nelle carceri proprio chiusi 24 ore, altri 4 milioni e mezzo, 5 milioni sono invece in misura controllata all'esterno, cioè come diremmo noi in misura alternativa, però sempre appunto sotto controllo penale, 7 milioni di persone, insomma è una quantità enorme. Bene, credo che ci convenga direttamente passare ad ascoltare questa attivista per i diritti dei detenuti, e poi noi ci sentiamo appunto al termine di questa. Allora, un attimo che ve la mandiamo questa intervista, eccoci qua.
Sono a ABC Norrio, un centro sociale di Manhattan. Oggi è il 15 giugno 2012 e Vicky Lowe ci ha cortesemente dato un bel po' di tempo, che non ha molto a disposizione, per parlarci della situazione nelle carceri statunitensi. Le farò alcune domande e poi tradurrò il tutto in seguito. Sto chiedendo a Vicky di darci una panoramica della situazione degli Stati Uniti, delle lotte correnti dentro e fuori delle prigioni, delle carceri.
Ok. So in the US, you know, there are approximately 2.4 million people behind bars right now, so in jails, state prisons, federal prisons. This doesn't include people who are in immigrant detention or immigrant prisons.
Ci sono correntemente approssimativamente 2,4 milioni di persone incarcerate negli Stati Uniti. Dipartimento della Giustizia fornisce queste informazioni, però non include tutti coloro che sono in qualche forma di detenzione come immigrati, come per esempio anche in Italia, nella situazione che è nei CIE. In altre situazioni simili.
Okay, and so I want to give examples of two very different forms of prison justice organizing that are happening right now, to give an example of both the spectrum of prison organizing, but then also how gender plays into how struggles are supported.
Darò allora un paio di esempi dei tipi di lotte che si stanno svolgendo nelle carceri statunitensi. E inoltre come la questione di genere svolge un ruolo decisivo in queste lotte nelle carceri e anche fuori.
Okay. So the first one I want to talk about is the Pelican Bay hunger strike. Mm.
Il primo esempio è da Pelican Bay, dove c'è stato e continua a esserci una grande lotta all'interno, provocata dalle condizioni orrende in cui i carcerati si trovano, e che in molte occasioni sono sbattuti dentro delle celle di isolamento che si chiamano Secure Housing Unit. Grazie, thanks. Unità di sicurezza, cioè unità di celle di sicurezza, che non sono altro che dei buchi veri e propri, delle celle in cui non viene luce, dove le porte sono bucherellate, sembra della groviera, e il cibo viene passato sotto le porte. Quando i carcerati vengono portati fuori, da soli in piccoli cortili, di nuovo in isolamento, proprio non c'è quasi nessun contatto umano. E io aggiungerei, cioè da quello che so, che alcuni si parla di un carcere prevalentemente, anzi quasi esclusivamente per uomini, ci sono casi raccapriccianti di persone che sono state messe in celle di isolamento per ben 20 anni, se non di più. Bene, allora il modo in cui questi carcerati incadono in questa trappola delle celle o unità di celle di sicurezza e quando sono accusati di essere membri di una banda, diciamo, e questa accusa è completamente anonima. Infatti i carcerati non hanno neanche il diritto di sapere da dove viene tale accusa, tanto che per uscire da queste celle, da queste buche, devono in pratica diventare informatori, o lo chiamano il debriefing, cioè nel senso che devono o ammettere di essere parte di una banda, anche se non lo sono, oppure in pratica accusare qualcun altro, indicare qualcun altro che poi sarà messo esso stesso dentro questa cella di isolamento. E la situazione è tale, diciamo, di tale brutalità che addirittura il servizio sanitario è minimo, cioè se magari se non manca del tutto, e per ricevere tali servizi, cioè di base, nel carcere devono di nuovo, cioè, o ammettere di essere una banda e poi anche indicare qualcun altro come membro di una banda, e che verrà ovviamente sbattuto dentro la cella dopo che è stato liberato quello che ha accusato l'altro. E poi per quanto riguarda anche vedere o avere la visita di un legale per magari ricevere il permesso di uscita condizionale, condizionale, nel senso che alle volte uno può avere la possibilità di uscire dal carcere, però a condizione di non commettere nessun reato, e sotto anche sorveglianza o coprifuoco. Ebbene, per avere tale possibilità, anche se magari sono giunti alla possibilità di farlo, gli viene negato, gli viene negata questa possibilità affinché non in pratica fanno le accuse già citate a qualcun altro, che verrà poi sbattuto a sua volta nella cella di isolamento. Bene, allora per protestare contro queste condizioni, contro queste, questo trattamento immane, c'è stato una protesta organizzata, diciamo, uno sciopero di fame generale che ha attraversato un po' tutte le carceri californiane, protestando contro le stesse, cioè, le stesse questioni, nel senso richiedere una, cioè, ovviamente si tratta di diverse richieste, una delle quali era la fine del trattamento come criminale dentro le carceri, con accuse false, per poi, cioè in pratica contro le celle di isolamento e queste false accuse. Poi questo successe il 1 luglio del 2011, durò 3 settimane, si pensò a un punto che ci sarebbe stato un negoziato contro, cioè con il Dipartimento delle Carceri californiano, California Department of Corrections.
California Department of Corrections
and Rehabilitation, cioè, okay. Cioè il Dipartimento di californiano delle correzioni, immaginate un po' anche questa terminologia, correzioni e riabilitazioni. Ebbene, questo negoziato non andò da nessuna parte, a causa del fatto che non c'era alcuna serietà da parte di questo Dipartimento statale californiano, e quindi si giunse a ripetere un altro sciopero della fame per altre 3 settimane, a cominciare da settembre, di nuovo del 2011, e quindi durò 3 settimane, ma coinvolse invece di 6.000 carcerati ben 12.000 carcerati in tutto lo stato della California, e anche aggiungerei oltre, mi pare che ci siano stati anche dei casi nell'Oklahoma. È successo anche che tra le 12.000 persone che parteciparono allo sciopero della fame nella California, dato che mi pare nel maggio dello stesso anno 2011 ci fu una sentenza della Corte Suprema, addirittura a livello federale, contro lo Stato della California per sovraffollamento delle carceri californiane, dovettero allora esportare molti di questi carcerati in altri stati, e mentre erano anche in sciopero di fame. Il marzo del 2012 il dipartimento, l'ente statale che gestisce le carceri californiane, il California Department of Corrections and Rehabilitation, mise sulla tavola una proposta che non faceva proprio niente per quanto riguardava la questione delle celle di isolamento, e che proprio non aveva, cioè, nessun contenuto per quanto riguardava le richieste di adempienza alle leggi vigenti per quanto riguarda il trattamento dei carcerati. E così alla fine di marzo i carcerati stessi, tutti quelli, adesso sto parlando soltanto di quelli di Pelican Bay, che bene, loro fecero una petizione addirittura all'ONU per quanto riguarda la loro condizione nelle carceri californiane, e il 31 maggio, cioè recentemente, hanno fatto causa sia allo Stato californiano che a altri enti statali californiani che dovrebbero essere, cioè, conformi alle leggi, specialmente l'ottavo emendamento della Costituzione statunitense, per quanto riguarda il diritto a non essere torturati. Infatti la causa che adesso viene portata avanti è una causa in tribunale, diciamo, è quella che ha a che fare con la tortura, perché infatti la cella di isolamento è per definizione un caso di tortura e deve essere trattato come tale. Yeah, so... Yeah, the 31st of May then, there, mm-hmm. So they brought this to the Supreme Court.
They filed a lawsuit in federal court.
In federal court. Yes. Questa causa è stata consegnata a livello della Corte Suprema Federale. Questo è un esempio recente di organizzazione all'interno delle prigioni, delle carceri, cioè per lottare contro condizioni umane inaccettabili che vanno anche contro le leggi stesse vigenti negli Stati Uniti.
Another form of prison justice organizing that's happening across the country right now is being spearheaded by currently and formerly incarcerated women around the shackling of pregnant women, specifically while they're in labor and delivery.
Un'altra forma di organizzazione e di lotta di fuori e all'interno delle carceri è capeggiata dalle donne, specialmente quelle che sono state recentemente liberate, e si tratta di una lotta di avere il diritto al parto senza essere incatenate. Questa è una cosa veramente sconcertante. Queste donne incinte che hanno un parto imminente, addirittura anche prima di essere sentenziate da qualsiasi corte, vengono sbattute in prigione o in carcere e vengono trattate in tale modo, cioè incatenate durante il parto, prima del parto, durante i trasferimenti. Quindi questo, c'è un caso abbastanza adesso celebre nell'Illinois, a Chicago, in cui una donna è riuscita a vincere un caso in tribunale contro un carcere che è trattata in quel modo, ed è riuscita a ricevere una ricompensa che adesso chiederò qual è stata. Però ci sono molte che si sono organizzate sia all'interno del carcere per far introdurre norme o leggi contro queste pratiche indescrivibili. E anche al di fuori, cioè molte donne che ovviamente non sono neanche state, cioè hanno anche ricevuto una sentenza, che si trovano nonostante tutto nel carcere, trattate in quel modo, incatenate durante il parto, anche prima. So what was the settlement?
They won $several million, a $several million settlement. There was
this is a Chicago case.
In the Chicago case, this was women who had been incarcerated in the jail, but the jail specifically said that just because they were paying $several million did not mean that they were admitting to any wrongdoing in shackling these women.
Allora, Vicky ci descrive la situazione, cioè questa, che il caso che hanno portato, che hanno vinto in tribunale a Chicago, comporta una ricompensa di diversi milioni di dollari, però senza un'ammissione di alcun malfatto, cioè non si riconosce il fatto che il carcere stesso ha fatto alcuna cosa grave, cioè non ha fatto nessun atto criminale. Quindi si deve ripartire anche a lottare da quel punto di vista per far riconoscere anche l'atto criminale del carcere stesso. Finora ci sono soltanto 16 stati negli Stati Uniti che proibiscono l'incatenamento delle donne incinta che magari sono a mezzo del parto. Tra questi 16 stati risulta l'Illinois, che fu il primo che istituì una legge contro l'incatenamento delle donne partorienti nel 1999, e poi tra le ultime ci fu la Florida and the other one was
Arizona.
L'Arizona
marzo di
quest'anno, nel 2012, quindi è recentissima, cioè questa serie di legislazioni che adesso vengono introdotte tra i diversi stati sono recentissime, e non è, come dice Vicky giustamente, non ha a che fare con un risveglio tra governatori o legislatori che tutto un tratto, o legislatrici si può anche aggiungere, che tutto un tratto si rendono conto dell'immoralità di questo tipo di trattamento di donne incinta, ma piuttosto il risultato di una lotta molto aspra, iniziata, organizzata da donne stesse, ex carcerate e anche carcerate, e le loro alleate e i loro alleati, per premere in tutti gli stati dove possono premere, portando anche casi in tribunale, facendo ricorso legale con altri modi, così costringendo a queste legislature a introdurre queste leggi contro questo abuso. Ci sono i casi del Georgia, del Massachusetts, in cui si sta portando avanti questa battaglia per introdurre leggi anti-incatenamento di donne incarcerate, e finora non è risolto, però si organizzano all'interno e all'esterno delle carceri queste donne e le loro alleati e nella California intanto le donne sono organizzate anche per ampliare la legge di anti-incatenamento per includere tutte le attività che comporta l'essere incinta, come per esempio i vari controlli medici, i trasferimenti da un carcere all'altro e cose del genere. Tuttora, infatti, in questi 16 stati esiste soltanto una norma contro l'incatenamento durante il parto, però non include nessun altro periodo dell'essere incinta. Cioè, una può essere incatenata in vari modi durante il periodo prima del parto, e cioè potrebbe avere anche una cintura di ferro per tenerla incatenata, che ne so, a parte di una cella, può essere ammanettata anche ai piedi, anche al collo, cioè anche addirittura essere portata con collare attaccato con la catena sia alle mani che ai piedi. Cioè, tutte queste varie posizioni che ovviamente per una donna incinta sono veramente dure, sono veramente quasi insopportabili. Quindi si va avanti con questa battaglia. Nella California, cioè la legislatura in pratica avrebbe accettato di estendere la norma per tutto il periodo diciamo, dell'essere incinta. Però il governatore si è rifiutato di firmare questa nuova legge. Vicky vuole sottolineare specialmente, giustamente, il fatto che queste lotte delle donne purtroppo vengono sovente ignorate e perché non vengono considerate come parte cruciale delle lotte della resistenza nelle carceri, come invece dovrebbero essere. E inoltre, quando succedono questi casi, come per esempio quello che ha già citato e descritto lei per quanto riguarda la lotta contro l'incatenamento per le donne incinta, non sono storie che poi vengono, diciamo, discusse e fanno parte dei discorsi, delle lotte per la giustizia nelle carceri, non proprio vengono quasi messe in disparte. O non vengono neanche citate, e questo è un grande problema all'interno delle organizzazioni, dei collettivi stessi che lottano per i diritti dei carcerati e delle carcerate e che lottano anche per, diciamo, per la, cioè, resistenza al carcere in sé. Inoltre volevo aggiungere, perché mi ero dimenticato di farlo prima, che il modo in cui si sono organizzate, per quanto riguarda, le diverse lotte anti-incatenamento, tutto succede tramite la voce che si sparge tra le donne stesse, descrivono le storie orrende, le esperienze, le durissime prove che hanno dovuto sopportare nel carcere una volta che sono uscite, oppure anche quando sono dentro le carceri riescono in qualche modo a farne sapere a altre donne e alleate e alleati vari, che poi diffondono le informazioni a altre che poi si organizzano per provvedere a un ricorso legale o quant'altro. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo di queste lotte interne al carcere, la situazione di Pelican Bay è piuttosto diversa perché ci sono molti che hanno già avuto molte esperienze come in pratica autodidatti legali, che fungono da legali all'interno delle carceri e che sanno quali sono i diritti che hanno, non solo hanno esperienza ma hanno anche studiato legge magari dentro il carcere, quindi si trovano diciamo, nella possibilità di poter lottare e diffondere le informazioni in maniera molto efficace, mentre invece le donne che si sono organizzate l'hanno fatto molto più spontaneamente, in pratica magari durante dei raduni, durante il giorno della mamma, e soltanto cominciando a parlare di. A descrivere, a raccontare le loro storie, e quando la gente sente ovviamente di queste storie qui, sono scioccate, e allora questo magari induce anche all'azione, alle volte più o meno immediata, e quindi c'è molta più, diciamo, auto-organizzazione tra le donne perché non hanno l'infrastruttura legale che hanno. Molte volte quelli, per esempio, incarcerati di Pelican Bay, che possono usufruire di non solo molta esperienza, ma anche di un'infrastruttura legale al di fuori del carcere, che è già molto sensibile a situazioni tipo l'obbligo in pratica di dover indicare qualcuno come criminale, anche quando non lo sia, per riuscire a evitare di essere sbattuto in una cella di isolamento ed altri abusi simili.
Oh, and one addition to the idea of sharing stories is that in several of the states that have passed legislation restricting or banning shackling and that are trying to, it's been the women's stories that have convinced legislators to introduce this legislation, because in several states...
Il fatto di, cioè, di raccontare queste storie è fondamentale da diversi punti di vista. In un senso, perché uno si sfoga pure, perché per aver fatto un'esperienza del genere ha bisogno anche di poterla raccontare, ovviamente. E raccontandola poi viene fuori che molte altre hanno avuto esperienze simili. Però hanno avuto di fronte un ostacolo in più. Per riuscire a, diciamo, passare all'offensiva e a lottare contro queste pratiche di tortura, diciamo. E perché tortura è pure, I'm calling it torture as well. Però cioè, raccontando queste storie e mettendole insieme, cioè raccontandole a legislatrici e legislatori, dapprima non fu sufficiente, perché magari un legislatore o una legislatrice chiamava il carcere, il sovrintendente del carcere, cioè il direttore del carcere, e chiedeva: ma io ho sentito questa storia, no, che avete incatenato questa donna, ma è vero? E loro ovviamente rispondevano negando il tutto. E così, mettendo insieme diverse testimonianze, centinaia di testimonianze, allora hanno avuto molto più peso, e così che hanno convinto molte legislature di agire, di venire a capire che qualcosa non andava, che qualcosa di illecito, o veramente, cioè lecito, però raccapricciante, inaccettabile, si stava svolgendo nelle carceri.
Bene, e questa che avete ascoltato è la prima tranche, diciamo, di questa intervista fatta a questa militante abbastanza conosciuta sulle carceri negli Stati Uniti. Ci ha dato già una panoramica. La prossima volta ne manderemo ogni circa 20 minuti, ogni pezzo, ogni tranche di 20 minuti, 20-22 minuti, in modo che sarà meno faticoso ad ascoltarla. La prossima volta manderemo una parte della sua intervista che riguarda la lotta delle detenute, cioè la lotta nelle carceri femminili statunitensi, che anche loro sono in lotta ed è un movimento abbastanza interessante. Come dicevamo prima, negli Stati Uniti c'è un grosso movimento, avete sentito le cifre, la situazione carceraria è tremenda, è sempre stata tremenda negli Stati Uniti, però in questo periodo, come in altri periodi, però è ripresa da un po' di tempo una lotta abbastanza vasta, con un appoggio esterno non indifferente. Vi sono pressoché quotidianamente nelle città principali, nelle strade principali, quindi visibili, gruppi di attivisti che diciamo, fanno conoscere alla cittadinanza la lotta dei detenuti nelle carceri, danno i volantini, fanno capire quali sono le rivendicazioni, le condizioni, insomma c'è un rapporto in qualche modo tra la società e chi sta dentro. È quello che appunto dovremo costruire anche noi, e cosa che faremo sicuramente proprio a partire dal prossimo mese. Intanto noi questa trasmissione ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, sugli 87 e 9, e quindi non ci rimane che dare un saluto a tutti e tutti, un saluto di ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di questa radio, un abbraccio e un augurio di libertà per coloro che ne sono privati o private.
uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui. Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui. Sarò più saggio quando uscirò.